Ciao, benvenuto al tuo primo bonus. Sono Davide Mistrangeli e sono uno degli scrittori di La guida pratica all'acquisto dell'auto. E sono insieme a Giampiero, il mio socio e anche compagno di avventura in questa straordinaria lettura che speriamo ti stia coinvolgendo. Ciao Giampiero.
Ciao Davide.
Allora, innanzitutto il nostro primo bonus è concentrato in una specifica area del libro. Il nostro primo bonus va ad argomentare ulteriormente quello che sono la strategia che vi abbiamo descritto nel libro, partendo dal giorno 1 fino ad arrivare all'ultima giornata in cui poter ottimizzare di fatto l'acquisto cercando di ottenere i migliori benefici per voi. Partiamo dal primo giorno. Abbiamo dedicato un timing di 2 ore a questo tipo di attività. Ovviamente scriviamo che una delle cose più importanti, stavo rileggendo qui Giampiero, no? La preparazione è importantissima. Ma perché la preparazione è importantissima? Uno dei fattori che andiamo a sottolineare è quanto sia importante far pulire e profumare la propria vettura. Giampi, secondo te, perché questa cosa è così importante e come dovrebbe essere presa da parte di chi deve consegnare la propria auto in un concessionario?
Ma secondo me è importantissimo per il semplice fatto che dimostra l'attenzione che tu hai nei confronti del mezzo che hai utilizzato e che ti accingi a vendere. È importantissimo perché il primo impatto è essenziale affinché il venditore possa fare una valutazione il più possibile allineata a quelle che sono le tue aspettative. È chiaro che se porti una macchina che odora di sigaretta, magari sui sedili è impregnata odore di cane, è sporca e hai i cerchi rovinati, la valutazione che di getto il venditore farà della tua auto sarà ovviamente inferiore a quella che potrebbe, a quella che l'auto potenzialmente potrebbe avere. Per cui la prima impressione è importantissima e come si dice a livello professionale, tu non hai una seconda opportunità di dare una prima buona impressione, per cui devi scegliere quel momento per proporre la tua auto nella maniera migliore possibile.
Sai, ragionavamo l'altro giorno proprio con un venditore di usato, no? E che cosa fanno loro come strategia? Nel momento in cui sistemano le macchine, le ripristinano, quando le mettono di nuovo in vetrina, ovviamente usano addirittura adesso sempre di più dei profumatori per l'auto specifici, no? Perché? Perché ovviamente salire in una macchina profumata consente al cervello di azionare anche lì leve commerciali interessanti, e queste strategie sono sempre più utilizzate. Dovremmo imparare ad usarle di fatto anche noi come utenti finali, come venditori del nostro veicolo. Quindi impariamo che nel momento in cui portiamo una macchina a lavare, l'abbiamo preparata per bene e l'abbiamo ben profumata, ovviamente quando il venditore che deve valutarla si siederà al suo interno, dirà: no, caspita, questa è una macchina che comunque si vede che ci tiene, che è ben tenuta, l'avrà sicuramente utilizzata altrettanto bene. Dobbiamo anche sapere che il venditore fa una prima valutazione e molto spesso poi, quando rientra in concessionaria, magari si confronta o con il titolare o con il responsabile dell'usato. E non c'è miglior modo per poter andare a raccontare a qualcun altro: guarda, ho visto fuori una bella macchina, ho già valutato che la macchina ha questo valore X, però devo dirti, sai, è tenuta veramente bene. È pulita, è profumata. Se ce la consegna così, questa macchina vale sicuramente 500 euro in più di quello che è la banale valutazione che abbiamo riscontrato sui nostri sistemi. E questa verifica troverà ulteriore valore nel momento in cui magari anche il responsabile usato o il titolare, uscendo, si avvicinerà al vostro veicolo e potrà confermare questa ulteriore spinta commerciale. Ecco, come diceva Giampiero, è fondamentale in questi casi potersi presentare bene, anche per una questione di propria immagine personale, ovviamente. Stavo leggendo poi che prima di recarti dal rivenditore, al punto D nel giorno 1, identifichiamo che dovrai aver identificato 2 o 3 modelli di auto di tuo gradimento e in linea con le tue esigenze. Ecco, tutta questa attività, per agganciarci al ragionamento che facciamo all'interno del libro, viene fatta ormai sul web. Sono poche le persone che ormai non sono mai state sul web e si mettono a girare per vari concessionari. È importante avere questa idea proprio per potersi mettere a confronto con il venditore. Cosa ne pensi, Giampiero?
Io penso che sia non importante, bensì essenziale. Innanzitutto è essenziale l'informazione un'informazione che ti permette di valutare non un solo modello, perché il fatto di vincolarsi a un solo modello ti mette nella condizione di partire da una posizione di svantaggio rispetto al rivenditore, perché se tu sei concentrato solo su quel modello e su quell'allestimento, lui avrà maggior possibilità di portare a casa un risultato che è importante per lui. Tu devi avere sempre una via d'uscita, e questo significa avere uno, due o meglio ancora tre modelli che sono di tuo gradimento e che ti permettono di switchare cercando di ottimizzare il tempo necessario per avere l'auto, ma anche l'investimento economico, perché all'interno di questi modelli ce ne potrebbe essere uno che in quel momento specifico ha una condizione d'acquisto decisamente più favorevole rispetto a un'altra. Per cui, se non è obbligatorio, perché sei fissato su quella macchina, come sono stato fissato io quando avevo 20 anni, sono andato a vedere la Golf, non mi interessava di nessun'altra macchina ed ero fissato per comprare la Golf, e lì non mi interessava avere un modello diverso. Ma se la situazione non è questa e c'è più di un modello che è di tuo gradimento, prendi le informazioni su ognuno dei modelli in modo da essere pronto a poter switchare da uno all'altro a seconda delle condizioni di mercato.
Tra l'altro bisogna dire che oggi questa cosa è davvero molto semplice. Basta andare sul singolo sito della marca. Quindi mi interessa un Alfa Romeo, andrò sul sito di Alfa Romeo e potrò a quel punto lì analizzare veramente con grande dettaglio ormai quello che sono gli allestimenti di quel veicolo, le tipi di motorizzazioni che monta, e sulla base delle informazioni che trovo potrò tranquillamente andare a verificare i forum di quel veicolo, ad esempio, no? Per poter prendere tutte quelle informazioni che mi servono. Una delle cose però importanti davvero che vi consigliamo è: fate un preventivo attraverso il simulatore che normalmente ormai trovate presso praticamente tutte le case automobilistiche, perché in questo modo, facendo questo percorso, la casa automobilistica vi aiuta a razionalizzare le opportunità anche che ci sono su quel veicolo, come i singoli accessori ad esempio. Avrete modo così di leggere il contenuto di quello che gli accessori stessi vi offrono, perché quando siete dal venditore ovviamente lui vi racconta parte di quello che potrebbe essere, no? Il contenuto di uno specifico pacchetto, no? E voi non avete modo di approfondirlo in concreto, perché siete in una trattativa, lui vi sta raccontando e vi dice: sì, nel pacchetto c'è questo, questo e quest'altro, però voi davvero capite i contenuti e il valore di quel pacchetto? Ma magari c'è qualcosa che vi interessa, allora lo prendete, ma non capite bene. Mentre invece, facendo questo percorso sul sito della casa automobilistica, quando non capite una cosa, potete approfondirla e andare davvero a verificare se quel tipo di accessorio, ad esempio, è davvero utile per voi. Questo vi consentirà anche di fare un'altra cosa che Giampiero mi faceva ragionare nell'ultima volta che abbiamo fatto un preventivo insieme. Ti ricordi?
Certo, certo, benissimo. Mi facevo ragionare sul fatto che è essenziale utilizzare quello che si chiama configuratore all'interno dei siti delle aziende produttrici. È interessante e utile per voi farlo e utilizzarlo per un motivo molto semplice. Cioè, all'interno voi potete trovare praticamente in tutte le marche, in tutti gli allestimenti, dei pacchetti preconfezionati dalla casa automobilistica, pacchetti preconfezionati che portano al loro interno più di un accessorio. E questo perché è interessante? Perché voi avete possibilità di aprirli, capire cosa contiene il pacchetto e rendervi immediatamente conto del vantaggio economico che può derivare dal fatto di prendere un pacchetto con all'interno degli accessori piuttosto che i singoli optional presi singolarmente. Tenete conto che ci sono pacchetti che arrivano a farvi risparmiare fino al 60% dell'insieme degli accessori contenuti in esso. Per cui è essenziale, anche dal punto di vista economico, prendere le giuste informazioni, capire cosa è veramente importante per noi e analizzare quello che è un possibile risparmio utilizzando e prendendo gli optional a pacchetti piuttosto che singolarmente. Ricordatevi che molto spesso prendere 5 optional separati costa molto di più che prenderne 8 in due pacchetti da 4. Per cui ottimizzate l'investimento e avete una macchina più accessoriata.
Beh, devo dire che come prima giornata non mi sembra affatto male, nel senso che passo una mezz'oretta a fare un bel lavaggio approfondito, no, del mio veicolo, in modo tale da togliere anche quegli eventuali residui, ma soprattutto poi dedico la giornata a navigare su internet e a configurare esattamente le macchine come la vorrei. e i modelli.
Una cosa, Davide, che non abbiamo detto invece è essenziale. Voi, internet vi permette anche di confrontare auto di marche diverse, perché esistono dei configuratori, dei comparatori, ad esempio sul sito di Quattro Ruote ce n'è uno che funziona piuttosto bene, che vi permette di comparare fino a 4 veicoli diversi scegliendo marca, modello, allestimento, e vi permette di controllare cos'è di serie e cos'è optional con i costi per gli optional. Per cui voi sarete in grado di capire esattamente la macchina per come la volete allestire, quanto costa la singola auto, e fare un confronto immediato di convenienza economica. Questo secondo me è importantissimo e non tutti sanno che è una cosa possibile da fare automaticamente sul web.
Sì, in effetti Giampiero ha perfettamente ragione su questo tema. Questi strumenti che mettono a confronto sono sempre più attivi, sono sempre più precisi, no? Questo aspetto non è per niente banale, perché è impossibile andare in un concessionario e chiedere a lui di mettere a confronto il veicolo che lui vende con quello di un suo competitor, con quello di un concorrente. Quindi l'unica possibilità che abbiamo per fare davvero un confronto corretto, coerente, sulla motorizzazione, i cavalli che realmente ha, sui consumi tra una macchina e l'altra, è usare questi comparatori. Oggi ce n'è davvero di molto utili e davvero di molto interessanti, e credetemi, non sono particolarmente complessi. Fare un preventivo oggi è sempre più veloce all'interno delle case automobilistiche. Forse quelli un po' più complessi io li ho identificati, ad esempio, nei brand premium come BMW, come Mercedes, perché hanno a volte degli allestimenti che davvero, anche per un addetto del settore, caspita, sono difficili da capire. Mi è capitato di configurare una BMW, caspita, a volte dicevo: ma questo che cosa significherà, no? E allora devi ovviamente avere quei 5 minuti in più da poter approfondire su internet e capire bene che cos'è quel tipo di... anche per i nomi, no? Che ci mettono, no? A volte mettono dei nomi stranissimi. Mi capita di vedere veramente il marketing delle case automobilistiche.
E funziona bene.
Secondo me a volte non capisce che alle persone serve conoscere esattamente cosa fa quel tipo di accessori. Però... questo è un aspetto assolutamente importante. Usate i comparatori e usateli ovviamente prima di andare in concessionario, di andare da un rivenditore, perché, come abbiamo detto all'inizio di questo capitolo, la mappa è meglio comprarla prima di entrare nella foresta. Quindi voi dovete avere le informazioni prima, essere aggiornati prima e sapere esattamente come gestire anche le eventuali informazioni che il venditore vi potrà comunicare. Passiamo al giorno 2. Timing 1 ora e 50. Per ogni rivenditore visitato, incluso il test drive. Allora, qui partiamo subito con il dire una cosa molto importante. Tu devi farti vedere interessato, ma fermo sulle tue richieste. Perché in questa fase è il primo momento di contatto, tu sei in una fase ancora di esplorazione, anche se di fatto hai cominciato ad approfondire le tipologie di veicoli che stai valutando. Quindi dovrai comportarti in un modo specifico. Giampiero, prova a raccontarci un po' com'è che si deve porre in questo caso il cliente.
Beh, partendo dal presupposto che avrai fatto tutto quanto ti abbiamo suggerito nella prima giornata, per cui sei preparato sulla eventuale ricerca dell'auto dei tuoi desideri, dei tuoi sogni, puoi tranquillamente a questo punto andare nel concessionario. Quando arrivi dal concessionario devi capire, questo è il suggerimento che mi sento di darti, che tipo di professionalità ha il venditore che hai di fronte a te. Per cui fai domande aperte, farlo parlare, fatti spiegare l'auto, fatti dire come funziona, fagli dire quanto consuma, se ti sembra l'auto corretta per i tuoi, se secondo lui è l'auto corretta per le tue necessità. Devi capire quanto è competente. La gran parte dei venditori, contrariamente a quello che la gente pensa, sono degli eccellenti professionisti. Sarebbe un peccato che tu vada o tu fossi messo a confronto con qualcuno che non lo è, e questo lo devi capire prima, in modo da non andare avanti a perdere tempo, ma ricambiare una stessa concessionaria andando in una concessionaria diversa dello stesso auto. Dopodiché il suggerimento che do è molto semplice: tu devi dire io sono interessato a quest'auto, non parlare di auto da permutare. La permuta, eventualmente, se esiste, della tua auto, è un argomento che dovrai toccare solamente in seguito. Perché la cosa che mi sento di consigliarti è: tu devi capire quanto è il massimo di sconto che quel venditore ti può fare sull'auto e sui servizi che stai comprando. prescindendo dal fatto che tu abbia o non abbia un'auto da pernottare. È importantissimo che tu lo faccia, perché così vai a massimizzare l'impatto, perché una volta che sei riuscito a portare a casa il risultato a livello di sconto sulla macchina che stai comprando, a quel punto puoi capire se dando in vermut alla tua auto ci sono delle ulteriori agevolazioni.
Esatto.
E a questo punto non potrà il venditore averti anticipato e per cui aver conglobato in un pacchetto, che è quello che tendono a fare. Ma tieni separate le due cose. Fatti dire qual è il prezzo dell'auto e fatti dire quanto è il prezzo dell'auto con la permuta della tua macchina. Non a pacchetti, ma la tua macchina vale X e ti detraggo questo prezzo dal costo dell'auto che ti ho detto prima.
Sì, esatto. Peraltro ci sono vari momenti durante l'anno, no? Alcuni pensano che il momento migliore per comprare l'auto è alla fine dell'anno, perché sono tutti con l'acqua alla gola. Il momento migliore è all'inizio dell'anno, perché devono spingere le vendite. In realtà ogni momento può essere buono ormai. I concessionari vivono una realtà che ormai è mensile, quindi hanno obiettivi mensili, obiettivi trimestrali, obiettivi semestrali, obiettivi annuali, e questo ormai è abbastanza trasversale su tutte le case automobilistiche. Devo anche dire che ci sono case automobilistiche che incentivano le permute, quindi incentivano attraverso soldi che vengono ripianati al concessionario e che vengono messi nel momento in cui il cliente consegna una certa tipologia di veicolo, come avviene un po' per quelle mezze rottamazioni, no? Quando lo Stato non fa rottamazione, è la casa automobilistica che dice: se rottami la tua macchina ti do 1000 euro in più di sconto. Questi sono gli esempi più semplici. Questa strategia che ti ha appena consigliato Giampiero è importante perché in questa fase, che è la tua fase di esplorazione iniziale, possiamo chiamarla così, tu ti fai chiaramente idea di quanto può arrivare il venditore a pagarti il tuo veicolo. Ovviamente dipende dal veicolo che stai dando dentro, perché non tutti i veicoli possono essere soggetti a contributi permuta, così vengono chiamati da parte delle case automobilistiche verso i concessionari, e i concessionari nella grande maggioranza dei casi, essendo professionisti, girano al 100% questi contributi a favore del cliente finale. Alcune case automobilistiche addirittura verificano attraverso specifici processi al loro interno che questi soldi siano destinati davvero al cliente finale, perché dovete sapere che nel tempo qualcuno che ha fatto il furbetto e che diceva che la casa automobilistica aveva 1000 euro di sconto permuta, ma poi in realtà erano 1500 e si teneva i 500 euro in tasca, c'è stato inevitabilmente. Quindi le case automobilistiche cercano sempre di più di monitorare questi atteggiamenti per evitare di non poter andare incontro eventualmente ad un cliente che desidera permutare il proprio veicolo. Ovviamente anche in questo caso il sito della casa automobilistica molto spesso richiama queste campagne di permuta, e quindi potrete trovare anche a volte scritto nelle condizioni in piccolo che questa condizione è valida a fronte di una permuta, quindi questo prezzo promozionale del veicolo è valido a fronte di una qualsiasi auto in permuta, un permuta, oppure di un'auto diesel in permuta, oppure di un'auto benzina in permuta, oppure di un'auto Euro 4, Euro 3, dipende ovviamente da quello che la casa automobilistica in quella fase sta cercando di spingere come, fatemi dire, come cluster clienti, come tipologia di clienti che sta cercando di aggredire per accedere ad un processo di sostituzione. E questo è un altro aspetto assolutamente importante. Nel punto D cosa scrivevamo, Giampiero? Condividi con l'addetto quanto hai appreso dal sito del brand e la configurazione ideale di tuo interesse. Questo, secondo me, è un altro di quegli aspetti che i clienti spesso hanno paura di affrontare. Cioè, anche quelli che avevano fatto un preventivo sul sito non lo dicevano al venditore. Ma perché? Questo secondo me è un errore da cliente. Se tu hai fatto un preventivo sul sito, è giusto che quando vai presso la concessionaria condividi questa informazione, ma se lo fai potrebbe essere per te assolutamente molto strategico. Giampiero, raccontagli perché.
Ma è molto strategico per il fatto che tu stabilisci quali sono le regole del gioco. Dici qual è la marca, l'allestimento, ovviamente il modello, ma anche gli accessori che sono di tuo gradimento e che tu conti di avere sulla tua auto. Per cui, fatta questa operazione, hai settato quelli che sono i tuoi obiettivi. Lì la palla passa sostanzialmente al venditore, perché il venditore o ha una macchina esattamente uguale disponibile in pronta consegna con il colore, l'allestimento e gli accessori che tu vuoi, o caso contrario sarà sostanzialmente obbligato a dirti: guardi, io ho questa alternativa, ma l'alternativa deve essere almeno conveniente dal punto di vista economico, perché caso contrario per te non risulterebbe essere interessante. Per cui setti l'aspettativa del venditore, gli spieghi qual è il tuo obiettivo, gli spieghi quali sono gli accessori che sono obbligatori per te, e se lui ha una proposta alternativa interessante dal punto di vista dell'allestimento piuttosto che del prezzo, se la farà, te la farà. Se non dovesse averla, sarà comunque tranquillo nel proporti un preventivo sull'auto che tu hai desiderato.
Eh sì, il tema dell'auto in pronta consegna è assolutamente un tema che abbiamo visto più volte all'interno di questo libro, no? Di fatto, cioè i concessionari ormai, parliamoci chiaro, vivono di auto che loro programmano, quindi prenotano presso la casa automobilistica, che di conseguenza prenota presso la fabbrica, e quindi è un mercato dove le macchine sono un po' prefabbricate, no? Tant'è vero che alcuni brand addirittura ormai hanno anche standardizzato i quantitativi, hanno standardizzato gli allestimenti, proprio perché si va sempre di più in una direzione specifica. Soltanto nell'ambito dei premium, come BMW, come Mercedes, come altri, insomma, si trovano personalizzazioni che inevitabilmente si fanno praticamente soltanto in fabbrica, giusto Giampiero?
Certo.
Il farsi fare un preventivo scritto in questa fase, in cui tu non sei lì per chiudere un contratto, ma sei lì per informarti, è importantissimo. Non si può uscire da una concessionaria o da un rivenditore senza avere un preventivo scritto con tutto quello che avete visto insieme, che ti faccia capire se quanto tu hai configurato era sufficiente, oppure se ti faccia capire nel momento in cui ti propongono qualcosa di diverso, perché magari quello che tu hai configurato davvero non ce l'ha disponibile o ci vorrebbero 6 mesi per averlo e quindi tu non saresti nella tua condizione ottimale di sostituzione, però hai un'alternativa e hai un'alternativa chiara. Aver fatto la configurazione prima e messo gli accessori corretti ti darà un ulteriore vantaggio. Quando confronterai il preventivo scritto del concessionario, potrai meglio capire se il veicolo che ti sta proponendo il rivenditore è un veicolo attuale oppure se fa parte di uno stock magari che non è proprio recente, ma magari è uno stock che ha ormai qualche mese, se non addirittura qualche anno. Perché anche se le cose possono sembrare simili, a volte non lo sono. E avere qualcosa di scritto ti consentirà poi comodamente da casa di approfondire questo tema attraverso un migliore confronto. O ancora di più, nel momento in cui ti recherai da un suo concorrente per analizzare magari lo stesso veicolo, proprio per avere una controproposta, l'altro venditore ti potrà meglio spiegare se il prodotto che ti è stato proposto è un prodotto attuale o se è un prodotto non più attuale, perché ovviamente lui avrà tutto l'interesse di spiegarti che tipo di offerta ti hanno fatto per potertela ovviamente migliorare.
Sì, volevo aggiungere una cosa, Davide, che è importantissima rispetto ai preventivi. Il farsi fare un preventivo ti mette in condizione anche di capire la serietà e la professionalità del rivenditore che hai di fronte. Perché? Perché, come dicevamo prima, se è vero che la stragrande maggioranza di loro lo sono professionisti, trasparenti, etici, non tutti sono così. Il farti fare un preventivo scritto ti permette di controllare quello che è il prezzo di listino dell'auto, se corrisponde a quello del portale, se gli accessori che tu hai messo hanno lo stesso prezzo che hanno nel portale della casa automobilistica, perché così deve essere. Ti permette di capire se è una persona seria di fronte, una persona che non ti mette 1500 euro come messa in strada, ma ti mette un quantitativo di denaro corretto per una messa in strada, che sono i 200-300 euro, ma non può essere una cifra più alta di questa, soprattutto sulla macchina di piccola cilindrata e mass market. È importante che tu capisca di avere di fronte una persona seria, e tramite il confronto puoi fare fra il preventivo che ti fa il venditore nella concessionaria, quello che tu ti sei stampato dal portale, puoi capirlo immediatamente. Se le cose corrispondono, vuol dire che hai davanti hai un professionista serio che non sta, come diciamo noi a Milano, ciurlando nel manico, no, perché non vuole approfittare della tua presupposta ignoranza, ma è corretto e etico nei tuoi confronti. E questo è importantissimo. Già avere davanti un professionista etico, sei già a metà dell'opera. Però Mi interessava invece capire, invece insieme a Davide, che è un aspetto a cui lui tiene molto, perché bisogna richiedere subito un test drive, nel momento in cui hai il preventivo, la macchina ti piace, ma tu ovviamente non l'hai mai provata, non l'hai mai usata. Perché è importante, Davide?
È importante fare un test drive perché è come andare a comprare il vestito per il matrimonio senza provarlo. Cioè, lo fareste mai? Sinceramente, è una cosa importante. L'acquisto di un'auto è il secondo acquisto per importanza all'interno di una famiglia. Non si può non provarla. Anche perché ogni auto ha un suo raggio di sterzata, ad esempio. Cioè, tu sei all'interno di una strada, devi andare nel senso opposto, quindi stai facendo un'inversione. Ci sono delle auto che la fanno con un certo raggio di sterzata, altre che magari hai bisogno di tre manovre per farlo, e magari quel tipo di auto non è adatta a te perché ti senti in difficoltà in quel momento lì. È una manovra anche abbastanza particolare. Ma non soltanto, l'auto devi sentirla, devi percepirla, devi vedere com'è il suo ingresso in curva. E quando fate i test drive, chiedete ai venditori di fare test drive che vi consentano di guidare davvero l'auto. Ovviamente il test drive viene organizzato dalla concessionaria in modo abbastanza scientifico ormai, cioè la concessionaria crea un percorso. Tende a creare un percorso per diversi motivi. Il primo, innanzitutto, è quello di ottimizzare il tempo del test drive. Il secondo è quello di non fare tantissimi chilometri sul veicolo, perché anche quel veicolo che tu stai provando in test drive prima o poi andrà venduto. Quindi ok, farti fare qualche chilometro, ma cercano sempre di ottimizzare questa tipologia di aspetto. La verità è che tu il veicolo lo devi davvero provare, devi capire se quell'auto è a misura per te, se la sua frenata è idonea. Quindi devi avere uno spazio che ti consente di approfondire questo tipo di tema. Ma avere un'esperienza di guida e calcolare il reale consumo che sta avendo quel veicolo con il tuo piede. E insomma, non si può fare questo in 5 minuti. Bisogna guidare una macchina una buona mezz'ora, farsi un bel giro, ma non dell'isolato, ma magari della città o del paese, passando, se si può, in una tangenziale o addirittura in un percorso dove si può portare l'auto anche a una prestazione diversa e fare qualche sorpasso. Perché fare qualche sorpasso? Perché i momenti più pericolosi sono quelli dove abbiamo bisogno di usare, i cavalli del veicolo, non sono soltanto quelli dove siamo in coda, dove possiamo ovviamente provare. Adesso sulle automobili ci sono montati diversi sistemi di sicurezza, no? L'altro giorno ne vedevamo alcuni dove addirittura quando sei in coda ragionano sul fatto che davanti c'è una macchina e quindi ti impediscono quasi l'accelerazione. Straordinari! Ma tu queste cose le devi toccare con mano. Primo perché devi capirne quanta sensibilità ne hai. Secondo perché nel momento in cui si attivano devi chiedere al venditore come funzionano questi strumenti, perché poi tu li dovrai gestire quando avrai il veicolo, quindi averne coscienza e conoscenza prima è assolutamente importante. Questo per me è fondamentale. Oggi vado a fare un giro per vedere quali sono i veicoli che ho selezionato. La prima cosa che devo fare durante questa giornata è provare queste tre automobili, sentire se sono davvero a mio agio e capire quale delle tre che avevo scelto è quella che alla fine mi ha dato le migliori sensazioni di guida. Ti ho risposto?
Sì, mi sembra molto più che esaustivo. E per, diciamo, chiudere in parte questo capitolo, è importantissimo contestualmente al fatto di richiedere un preventivo, se sei tuo interesse di chiedere le condizioni per un finanziamento, come forma di pagamento dell'auto stessa e anche di una polizza assicurativa, perché se magari tu sei interessato, puoi essere proattivo nel farlo. Sotto questi aspetti è importante segnalare una cosa. Ne abbiamo parlato nel libro, è importantissimo. Il rivenditore, il dealer, guadagna sia sul finanziamento che sulla polizza di assicurazione. Ma questo per te non è un problema, questo è solo un'opportunità, perché comunque le condizioni che ti sottoporrà, tu dovrai poterle vagliare e valutare in tranquillità e decidere se accettare o se non accettare. Questo è importantissimo, soprattutto perché sulla nostra esperienza è anche non è così scontato che la tua banca ti faccia un finanziamento a tassi migliori rispetto a quelli che ti propone il dealer, soprattutto quando il dealer ti propone dei tassi promozionali che negli ultimi anni sono cresciuti a dismisura nel mercato dei finanziamenti delle auto. E anche con la polizza assicurativa, incendio e furto e tutto quello che riguarda i pacchetti accessori, molto spesso hanno condizioni che tu non ritroveresti dal tuo agente, non, sia dal punto di vista delle condizioni commerciali per cui i franchigi è scoperti, sia dal punto di vista dei massimali di risarcimento, ma soprattutto perché una caratteristica importantissima delle polizze che i dealer normalmente vendono riguardanti l'incendio e furto è il valore a nuovo. Te ne abbiamo parlato a lungo nel libro, ma il valore a nuovo significa che tu compri una macchina a 10.000 euro, fai 3 anni di assicurazione incendio e furto con valore a nuovo, se te la rubano al 35° mese, per cui entro la fine del terzo anno, tu rientri dei tuoi 10.000 euro. È una condizione che nel mercato tradizionale delle agenzie non esiste. Può esistere il primo anno, ma certamente non esisterà negli anni successivi. Per cui non prenderla come un qualcosa di obbligato che non fa il tuo interesse, perché se il dealer riesce a massimizzare l'impatto dei servizi, facilmente ti farai 500.000 euro di sconto in più sulla macchina nuova. E per cui tu hai dei prodotti e servizi importanti e nel contempo riesci anche a risparmiare dei soldi sull'auto, perché ricordati che l'RC auto dovrei farla lo stesso, e l'incendio e furto su una macchina nuova, almeno per il primo o secondo anno, è normale che tu la faccia. Per cui informati bene sulle condizioni, ma vai tranquillo, devi avere tutte le informazioni, guarda le condizioni commerciali, guarda i massimali, guarda il TAN e il TAEG sul finanziamento, confrontali quando avrai altre proposte, però ricordati che non è necessariamente una fregatura, molto spesso è una grande opportunità per te.
Tra l'altro c'è da dire che sempre di più, soprattutto sui veicoli nuovi, le case automobilistiche fanno a volte delle campagne promozionali di lato finanziario in cui vincolano l'acquisto del finanziamento presso la propria captive, quindi presso la propria finanziaria del brand, così si chiamano le finanziarie all'interno del settore automobilistico, quando sono la finanziaria della casa automobilistica siano chiamate finanziarie captive. Vincolano all'acquisto di un finanziamento in cui poi offrono un ulteriore sconto sull'acquisto del bene, no? Ecco, questo da un lato ovviamente è una condizione che possono offrire soltanto loro, parliamoci chiaro, non hai difficilmente trovi 1.000 euro di sconto in più nel momento in cui tu puoi prendere un finanziamento da una finanziaria esterna. Abbiamo sentito che questo tipo di aspetto è sotto controllo da parte anche dell'antitrust, perché ovviamente in parte è una mancata concorrenza per quanto riguarda banche o finanziarie esterne. Detto questo, che a noi interessa relativamente quello che ovviamente farà l'antitrust, ma di fatto è un'opportunità molto spesso per il cliente finale, perché non potrebbe comprare l'auto a quella determinata condizione. Quindi l'insieme dell'offerta deve essere messa a confronto e deve essere portata a casa per iscritto. Ecco, questa è un'altra cosa che nuovamente ribadisco. In questa fase voi dovete portare a casa documentazione da poter riguardare con maggior tranquillità e calma. Molto spesso nel primo approccio il venditore tende a lasciarvi andare con il preventivo della macchina e basta, e a raccontarvi cosa succede col finanziamento, magari vi scrive la rata in penna sul preventivo dell'auto e vi racconta anche che il finanziamento ha dentro questa polizza, questa garanzia, eccetera. Ecco, perché? Perché anche per lui è una fase ancora dove sta esplorando che cosa vi potrebbe servire. Nel vostro caso il mio consiglio è questo: no, voi dovete uscire da ogni singolo concessionario con la vostra proposta sull'auto scritta, la vostra proposta finanziaria scritta, la vostra proposta assicurativa scritta, con le condizioni che lui vi vuole offrire, in modo tale che avrete un parametro corretto e concreto da poter, su cui poter ragionare con calma a casa per fare la scelta ideale per voi.
Tornando al momento in cui stiamo discutendo col venditore del preventivo, abbiamo chiesto informazioni sull'auto, sugli accessori, abbiamo in mano un preventivo anche per il finanziamento, ne abbiamo un altro con le condizioni commerciali assicurative. È importante che voi ripetiate questa stessa operazione con queste modalità da tutti i dealer che vendono le macchine che avete identificato come interessanti per voi, perché dovete fare un confronto importante, capire se su qualche altro modello marca c'è una condizione migliore rispetto a un'altra. Potreste addirittura, nel caso esista, andare da uno stesso dealer della stessa marca e rifare lo stesso percorso per essere anche in condizione di capire se il primo dealer vi ha dato veramente la condizione migliore. Fatto questo, da ognuno di loro, se avete un'auto da permutare, dovete aprire la discussione, ma solo a questo punto, dopo che avete tutte le informazioni. Avete il prezzo migliore dell'auto, avete il prezzo migliore, il costo del finanziamento, avrete il prezzo migliore per l'assicurazione. A quel punto l'apertura del discorso potrebbe essere: ma se io dovessi decidere di darti la mia macchina in perdita, che tipo di valutazione faresti? È importantissimo farla.
O a che prezzo arriveresti alla fine, no? Perché alla fine si ragiona spesso sul concetto della rifatta, no? Che abbiamo spiegato all'interno del libro, no? Sotto questo aspetto qua. Perché di fatto in questo momento hai tutte le carte in regola per poter fare questa domanda. Sei in una condizione di valutazione e quindi lui potrebbe ovviamente farti una valutazione concreta di quello che è il tuo veicolo. Potresti capire, magari te lo avrà già detto, se la condizione di permuta ti offre una scontistica eventualmente aggiuntiva o un cambio del piano finanziario, no? Perché, come abbiamo detto prima, alcuni piani finanziari vincolano, offrono l'opportunità di avere un ulteriore sconto. Però, se lui te l'aveva proposto in fase iniziale, tu avresti dovuto rispondere dicendo no, ma tu fammi tutto senza il piano finanziario che mi offre lo sconto, perché io non so se ti danno l'auto in permuta. E quindi avrai una prima panoramica molto chiara. Nel momento in cui dici, vabbè, senti, ma dai, spiegami meglio, dimmi qualcosa in più di questa opportunità, spiegami un po' a che punto, quanto potrebbe valere la mia macchina usata a questo punto. Allora lì lui è nella condizione di dover tornare sul tuo veicolo, vedere questo veicolo bello, pulito, che tu gli hai appena portato, fare una valutazione e trovare un meccanismo per, a quel punto, darti la miglior risposta alla tua attuale domanda. Ma avrai avuto prima tutti gli elementi che ti servivano, da questo momento in avanti, per fare una scelta assolutamente consapevole. Allora, diciamo una cosa subito. Qui tu potresti essere in tre distinte situazioni, come abbiamo scritto all'interno di questa parte che è molto importante. Il tuo veicolo, innanzitutto, non è coperto da una garanzia sul valore futuro. B. Il tuo veicolo è coperto da finanziamento a maxirata in scadenza e ha anche un valore futuro garantito da parte della casa automobilistica. C. Terza opzione. Hai pagato, come meglio ritenevi, il tuo veicolo, che è coperto da una garanzia del valore futuro senza limiti non legata alla casa automobilistica. In questo modo sei in tre condizioni assolutamente e completamente diverse. Vediamo di approfondire i singoli tre casi. Caso A. Il tuo veicolo non è coperto da garanzia sul valore. Che cosa avviene, Giampiero?
Avviene che sei nella condizione della stragrande maggioranza delle persone che non hanno un veicolo coperto da garanzia sul valore e per cui sostanzialmente sono in balia di quello che decide il venditore. Il venditore in questo caso è libero di offrirti esattamente quello che ha in testa o che ritiene più opportuno sulla base degli elementi che ha e delle opportunità che ha lui di rivendita o di margine. Ricordando una cosa importantissima, lui non è obbligato a ritirare la tua macchina.
Eh no.
Lui potrebbe tranquillamente risponderti: questa macchina non mi interessa, è una macchina che non ha mercato e per cui potrebbe addirittura rinunciare alla vendita della macchina nuova pur di non accollarti il tuo veicolo. Per cui sei nella condizione peggiore possibile, sei sostanzialmente in balia di quello che il venditore deciderà di fare del tuo mezzo. È chiaro che hai un'alternativa, che è l'alternativa di vendere a privato. Ma l'alternativa a vendere a privato significa investire moltissimo tempo, moltissima energia e molto spesso anche molto denaro, perché il privato, per sua natura, normalmente tenterà di negoziare e farà sempre offerte al ribasso. Per cui tu magari ti troverai nella condizione di doverla cedere a un prezzo addirittura più basso di qual è un valore di ritiro dell'auto del dealer. Questa è la condizione per te, purtroppo, peggiore.
In effetti, la grande maggioranza dei clienti oggi non ha questa garanzia per due motivi. Il primo motivo è che soltanto recentemente, diciamo, c'è stato un vero e concreto boom dei finanziamenti che prevedono al loro interno una clausola che si chiama valore futuro garantito, di fatto, che tende a tutelare più la finanziaria che il cliente finale, no? Perché parliamoci chiaro, quella maxirata è coperta dal valore del veicolo e di conseguenza questa garanzia che viene messa in questo finanziamento è più a tutela del debito di fatto che una persona ha. E infatti non è cedibile, non è gestita in un modo diverso da quello che è il finanziamento. Soltanto in questi ultimi anni le case automobilistiche hanno spinto questa tipologia di prodotto a favore di qualche cliente che si trova al 36esimo o al 48esimo mese con questa opzione che vedremo tra poco. Quindi nella grandissima maggioranza dei casi non si ha una garanzia che ti tuteli di fatto dalla svalutazione del veicolo, dalle eccessive svalutazioni che sono sempre più importanti, no? Guardate cosa è successo recentemente col Dieselgate, piuttosto quello che sta succedendo adesso con l'elettrificazione dell'auto, no? Veicoli che avete comprato 2 o 3 anni fa perdono ulteriori improvvisamente 10-15%. Però, caspita, il mercato funziona così, ma non dovrebbe sempre andare così. Infatti, c'è anche il caso B. Il caso B di cui abbiamo appena parlato è dove il tuo veicolo è coperto da un finanziamento a maxi rata in scadenza con un valore futuro garantito da parte della casa automobilistica. Che cosa succede praticamente in questa fase? Avete davvero un'opportunità perché il finanziamento è coperto da un debito residuo che è la maxi rata, che pagando quella voi di fatto uscireste dal finanziamento, ma la casa vi dice se tu sostituisci il veicolo con un altro mezzo nuovo, estinguiamo il debito che avevi con noi, te ne apriamo ovviamente uno nuovo, ma quel valore te lo stiamo garantendo anche qualora il tuo veicolo valga sul mercato davvero meno. Ecco, questa comunque resta un'opzione interessante, soprattutto nel momento in cui voi avete un ciclo di sostituzione di 24, 36 o massimo 48 mesi, cioè se in pratica avete comprato questo finanziamento con l'obiettivo di cambiare la macchina ogni 2 o 3 anni. E questo è proprio un finanziamento che si adatta bene a chi ha avuto questo tipo di esigenza. Poi c'è la terza opzione, in cui hai comprato il veicolo, l'hai pagato come meglio ritenevi, e ti sei poi in realtà comprato la tua garanzia del valore futuro, senza limiti. Ti vale. Ne abbiamo parlato ampiamente, ne parleremo ancora di più, anche più avanti nel libro, ma questo aspetto è assolutamente una novità del mercato. E ti parliamo del caso C. Vai, Giampi.
Se sei nel caso C, significa che tu, quando hai acquistato l'auto, sei coperto da una garanzia del valore senza limiti. Questa è la condizione ottimale. Perché? Perché tu dal primo giorno, se hai una garanzia che dura 7 anni, per i successivi 7 anni ogni mese saprai quanto vale la tua auto. È chiaro che devi rispettare le clausole contrattuali, cioè devi fare i chilometri che hai dichiarato che avresti fatto e devi aver tenuto la macchina nelle condizioni, diciamo, generali corrette, con utilizzo da buon padre di famiglia, ma sei assolutamente libero di fare una scelta. Perché una scelta? Perché nel caso tu hai il certificato, quanto è garantito dal certificato ti verrà riconosciuto dal dire dove hai comprato l'auto. Per cui non hai neanche necessità di fare una negoziazione, sai che quello è il prezzo minimo. Poi molto spesso vedrai che il dealer che è interessato alla tua macchina magari ti offrirà anche di più, ma quello è il minimo che tu porterai a casa dalla tua macchina. Ma sei anche nella libertà totale di scegliere, di decidere di vendere una macchina a un privato. Ma a quel punto venderai una macchina che ha una certificazione, che certifica lo stato d'uso, che certifica le manutenzioni che tu hai effettuato, che certifica l'assenza, se è così, di incidenti gravi, per cui che darà un valore alla tua auto, per cui quello che è iscritto nel certificato è il valore minimo, ma questa garanzia che il certificato ti dà ti permetterà, nella stragrande maggioranza dei casi, di ottenere una contropartita, un prezzo più interessante da un privato.
Beh, poi parliamoci chiaro, nel momento in cui tu stai comprando oggi un veicolo nuovo, no? E stai affrontando una spesa importante, qual è la miglior garanzia di sicurezza e tranquillità che il venditore oggi può darti? Se non quella di dirti fin dal primo giorno quale sarà il valore garantito e certificato da lui come azienda in primis e che tu potrai ottenere in qualsiasi momento per quanto riguarda il periodo per cui ti viene attivata questa garanzia, no? Questa è una cosa molto importante oggi, no? Perché siamo nella condizione in cui il futuro ovviamente ci pone di fronte a davvero opzioni che non possiamo prevedere.
Ma anche,
no?
Ma anche attenzione, grandissime incertezze. Faccio un esempio concreto per cercare di spiegare che cosa ho in testa. Oggi se tu compri una macchina diesel, seppure Euro 6D, per cui non di ultima, ma di ultimissima generazione, potreste incorrere in rischi importanti dal punto di vista del valore. Perché? Perché sempre di più si sente che nelle grandi città le macchine diesel, anche con una categorizzazione euro corretta, non potranno accedere ai centri cittadini, avranno delle limitazioni, sono le prime a essere bloccate nel caso di inquinamento. Per cui in automatico questo inciderà sul valore della macchina usata, perché chi si compra una macchina su quale pende una spada di Damocle che magari aumenta l'inquinamento, non posso usarla in città, aumenta la dismisura, non posso entrare nel centro cittadino neanche il sabato e la domenica, ci sono momenti in cui sono completamente bloccato. Questo incide sul valore. Allora, se tu hai acquistato un'auto sul quale ti è stato dato un certificato di valore, questo problema non ti riguarda più, perché il prezzo che è stato il valore del certificato che è stato scritto all'inizio, cioè quando hai comprato la macchina, ti sarà esattamente quello che ti spetterà e che il dealer ti riconoscerà nel momento in cui tu deciderai di permutarla per una macchina nuova.
Poi diciamoci la verità, no? Il fatto di dirlo subito, questa secondo me è una grandissima novità del settore, no? Perché siamo in una condizione per cui quando facciamo una promessa, no? Ad un cliente, cosa stiamo andando a promettere? Perché tutti sono bravi a dire: quando dovrai sostituire la macchina, io ti farò la migliore valutazione che posso in quel momento lì, sulla base di che cosa? A, se sono ancora aperto, se esisto ancora. B, su come sarà andato il mercato. Quindi tu ti sei già, come cliente, accollato tutta la svalutazione. C, se ci sarà il nuovo modello, mi spiace, c'è un nuovo modello, è appena uscita, la tua... Oppure mi sono trovato in condizioni per cui il venditore aveva già ritirato 10, 11, 12 veicoli come il tuo. Al dodicesimo cliente che veniva con la stessa macchina da permutare, non ce la faceva più a offrire la stessa valutazione, perché in casa ne aveva già così tante che aveva paura di non riuscire a rivenderle tutte, perché... C'è un fattore importante della permuta che spesso i clienti non si rendono conto. Il concessionario o il rivenditore, quando ti vende un veicolo nuovo, non ha incassato il profitto se tu gli hai dato dentro una permuta. Perché? Perché il profitto lo otterrà solo nel momento in cui avrà venduto il tuo usato. E solo quando avrà chiuso completamente l'operazione che lui potrà dire se ha guadagnato o meno, accollandosi quindi tutti i rischi dell'operazione. Perché una permuta da 1.000, da 2.000, da 5.000, da 10.000 euro, quando viene data all'interno e il concessionario la ritira, il concessionario deve mettere questi soldi sull'operazione, no? Quindi se anche avesse un margine di 1.000, 1.500, 2.000, 500 euro, lo otterrà solo nel momento in cui avrà davvero rivenduto il suo usato. E quindi quando in casa ha già 5, 6, 7 modelli come il tuo, ovviamente questo comincia può diventare ovviamente un problema. E quindi il venditore comincia a ricevere gli input. Allora ragazzi, mi raccomando, perché siamo già in casa pieni di questo modello X, se il prossimo cliente è meno 10%, meno 15%. Ecco, il poter sapere fin dall'inizio che questa cosa non avverrà più è secondo me una delle cose più importanti del settore e del mercato, per cui ognuno di voi deve essere attento a selezionare i dealer che nel momento in cui vi fanno una proposta di acquisto o di vendita, in realtà nel loro caso, per uno dei loro veicoli, chiedete davvero l'opportunità di essere coperti da una garanzia del valore per tutta la durata del vostro ciclo di sostituzione. Quindi se tenete la macchina 5 anni la chiedete almeno per 5 anni, se la tenete per 10 anni la chiedete per 10 anni, in modo tale da sapere sempre prima quello che sarà il valore garantito dal rivenditore per poter sostituire il mezzo. E cosa otterrai così facendo? Otterrai che, avendo preso un accordo alla fonte, guadagnerai mediamente tra il 15 e il 25% in più di ricavi quando dovrai sostituire, perché non si potrà più avvalersi di questa opzione, quindi del chissà com'è andato, ci sarà una certificazione che stabilisce le regole fin dall'inizio. Bene, siamo ormai giunti al terzo giorno. Facciamo un po' il punto della situazione. In questo momento sei nella condizione che avrai tutti i documenti a portata di mano, quindi sarai andato a vedere i tre veicoli, avrai provato i tre veicoli su strada, rendendoti conto di quello che è più coerente con quello che sono le tue reali esigenze. Avrai di fronte a te i preventivi, sia dei finanziamenti che delle parti assicurative, che ovviamente delle macchine con gli accessori. Bene, o adesso è il momento di sedersi a tavolino una mezz'ora e confrontare. Che cosa devi fare in questa fase? La prima cosa è, sulla base del test drive che hai fatto e del prezzo alla fine che sei riuscito a ottenere, prendere una decisione e capire che direzione davvero andare a prendere. E quindi cosa avrei ottenuto? Avrei ottenuto ad oggi un buon prezzo, però non è detto che tu abbia ancora ottenuto il miglior prezzo finale. Avrei ottenuto le condizioni e i contenuti delle polizze CVT, ad esempio quelle che ti hanno proposto, per poter capire che differenze ci sono tra la proposta del concessionario 1 e del concessionario 2 in termini di contenuti assicurativi, che ovviamente sono molto importanti. Attenzione, perché tu sarai, questi li andrai a utilizzare nel momento in cui l'auto l'avrai realmente acquistata e per tutto il periodo successivo, quindi mi raccomando che questa valutazione sia fatta ovviamente con un corretto confronto. Avrai di fronte a te l'opportunità di confrontare le proposte con i vari finanziamenti, capendo qual è e come incidono sul prezzo del veicolo e o sul tuo costo di guida mensile del veicolo. Avrai potuto analizzare i costi di manutenzione prepagata, perché uno dei consigli che hai letto in questa parte è: chiedi questi pacchetti perché sono assolutamente vantaggiosi e soprattutto tanto prima o poi questi costi dovrai affrontarli, quindi meglio farli inserire all'interno del tuo piano in modo tale da averne coscienza, ma soprattutto puoi bloccare il prezzo, blocchi il prezzo al momento dell'acquisto, perché come tutte le cose, mano a mano che il tempo passa, cresce di costo. E avrai svolto, come abbiamo detto, i regolari test drive, capendo esattamente se i veicoli che inizialmente avevi ipotizzato come idonei lo sono davvero, perché molto spesso quando fai un test drive poi ti rendi conto che, caspita, un veicolo era meglio dell'altro e quindi la tua idea può completamente cambiare. Consigli sulla scelta del rivenditore. Giampiero, cosa vogliamo consigliare ai nostri clienti? Beh, ai nostri lettori in realtà, perché non sono nostri clienti, grazie. Noi non vendiamo automobili, questo è un nostro vantaggio. Quindi ai nostri lettori cosa consigliamo sulla scelta del rivenditore?
Ai nostri lettori consigliamo di perdere un pochino di tempo per analizzare bene qual è il rivenditore corretto per loro. In base a cosa? In base a cosa lo scelgo? Allora, il primo aspetto è: devi fare una valutazione sulla modalità di presentazione e di professionalità che il venditore ti ha dimostrato durante la visita. Tu lo percepisci immediatamente se hai davanti qualcuno che sta improvvisando o qualcuno che è un professionista e che ti sta guidando cercando di
aiutarti
incontro, esatto, alle tue esigenze. Un altro aspetto importantissimo è la vicinanza rispetto alla tua abitazione, al tuo lavoro. Il fatto di portare la macchina per fare un tagliando non ti deve obbligare, non può obbligarti nel 2020 o 2021 a fare mezz'ora o un'ora di auto. La vicinanza è importante perché il tempo che tu risparmi è tempo che dedichi a fare qualcosa di più importante o che ti permette di guadagnare dei soldi in qualche altra maniera. È importante, è importantissimo anche valutare che tipo di servizi è in grado di erogare.
Eh sì, questo è molto importante.
Il rivenditore. È importante sapere se c'è un'auto in sostituzione gratuita quando devi fare degli interventi di manutenzione. È importante se lui è organizzato con un settore da gommista in modo che possa cambiarti le macchine a seconda, le gomme a seconda della stagione e tenerle salvaguardate all'interno del suo magazzino. È importante sapere che tipo di servizio danno quando fai una manutenzione, se ti danno la macchina pulita e profumata.
Alcuni brand premium lo fanno, Giampiero. Ti restituiscono la macchina addirittura lavata.
Esatto, con un problema che devi stare attento che non ti mettano anche il costo del lavaggio.
Quasi sempre il costo del lavaggio potrebbero avertelo inserito in fattura. Però sai,
è un
servizio anche quello alla fine, no? A me piace quando me lo fanno. E tutto sommato i 10-15 euro li avrei spesi lo stesso. Potrebbe essere una cosa utile da fare in quel momento.
Assolutamente sì, ma forse la più importante in assoluto, le più importanti, sono due. Uno, informarsi sulla reputazione che il dealer ha sul mercato. E oggi con i social network e con i blog è una cosa facilissima. Vi consiglio oltretutto, laddove doveste avere difficoltà nell'identificare un dealer, andate tranquillamente su AutoScout, inserite il nome del dealer, perché sotto ogni dealer ci sono le recensioni. Tutti i clienti o molti di loro fanno una recensione e potrete capire immediatamente qual è la modalità di lavoro che il dealer ha nei confronti dei clienti. Ultimo, ma sicuramente in questo caso non meno importante, è che quello che vi propongo il cliente, il rivenditore, deve essere scritto e certificato. Il preventivo deve essere scritto e conto firmato, la garanzia, il finanziamento deve essere chiaro cos'è il TAN e cos'è il TAEG. Per quanto riguarda l'assicurazione devi avere chiaro quali sono massimali e franchigie scoperti. Perdi del tempo a analizzarlo, identifica il dealer e a questo punto ritorna dal dealer che hai scelto per l'acquisto dell'auto e inizia, diciamo, l'ultimo percorso, forse il più piacevole.
C'è però una cosa che davvero mi sento di approfondire. Il tema delle garanzie. Ma quante volte vi è capitato di recarvi da un rivenditore, da un concessionario, e davvero farvi dare quello che sono le garanzie che ci saranno nel momento in cui voi avrete acquistato un'auto? Questo è un aspetto che secondo me è spesso sottovalutato. No? Ci richiamo dai concessionari, abbiamo tutta, anche una volta che abbiamo tutta la documentazione, nessuno ci ha dato le garanzie scritte che ci sono sul veicolo da parte della casa automobilistica. Le troviamo sul sito, a volte anche qui non si capisce bene come mai, ma non si riesce nemmeno di fatto a reperire del tutto, perché sono magari scritte all'interno del contratto. Ecco, questo aspetto secondo me è molto importante. Sempre di più è bene capire quali sono le garanzie che questo concessionario, questo rivenditore vi dà sull'acquisto che state facendo, sia le garanzie che arrivano dalla casa madre, perché ovviamente la casa madre offre delle garanzie, a volte possono esserci delle garanzie estese che voi potete scegliere di comprare fin dall'inizio e che possono ovviamente tutelarvi nel tempo. Fatevi dare proposte scritte e certificate su queste garanzie. Perché sapete, scripta manet, verba volant. E questo è valido per qualsiasi cosa e qualsiasi valutazione voi stiate facendo in questa direzione. La garanzia sul valore che vi danno del veicolo, che è valida oggi e che può essere valida nel tempo, deve essere una garanzia certificata con un contratto dedicato dove i numeri sono chiari, trasparenti e voi siete consapevoli di quello che state comprando e lui è consapevole di quello che vi sta realmente vendendo. Non dimenticatevi questo aspetto. Andiamo a vedere cosa facciamo nel giorno 4? Allora, scendiamo un po', perché anche noi siamo ormai alla fase finale del podcast e abbiamo semplicemente un riepilogo, fase finale, timing 2 ore. Siamo già a un'ora di racconto, quindi abbiamo fatto un approfondimento veramente importante, Giampiero. Cerchiamo di dare la fase finale, il rush. Andiamo a prenderci questo veicolo. Cosa dobbiamo fare in queste 2 ore, Giampi?
In queste 2 ore dobbiamo analizzare tutti i documenti che abbiamo, cercare di capire, di comprendere meglio le differenze che abbiamo notato tra un veicolo e un altro, perché dobbiamo essere in grado di incentivare il venditore che abbiamo scelto per l'acquisto dell'auto a farci un upgrade, a darci delle soluzioni che sono ancora più utili per noi. Dobbiamo
valutare... Quindi cosa facciamo? Lo chiamiamo, praticamente prendiamo tutta la situazione, no? facciamo un pochettino le nostre considerazioni, magari ce le segniamo anche su un foglio di carta, certo, perché non c'è poi come potersi dimenticare. Certo. A quel punto, sulla base della macchina che davvero, per non far perdere anche tempo alle persone, no? Che davvero vogliamo valutare, facciamo una bella telefonata, esatto, senza più bisogno di recarsi dal dealer, al nostro venditore di fiducia, con il quale affrontiamo le differenze, approfondiamo tutti gli argomenti che ci sono sembrati non chiari o, certo, sulle quali abbiamo ancora delle domande da fare, valutiamo insieme a lui se in che condizione si potrebbe a quel punto andare verso una chiusura del contratto, magari fissando a quel punto l'ultimo appuntamento, che è quello dove andiamo giù dritti per cercare di davvero chiudere il cerchio insieme al nostro amico venditore ormai, perché lui è anche lui interessato, no? Perché ovviamente deve chiudere il contratto e ha tutto l'interesse di portare a casa questo rapporto anche di fiducia che si è venuto a creare. E non c'è come aver fatto una seconda telefonata per aver espresso al venditore anche che cosa è andato bene dell'incontro che avete avuto, e quindi raccontargli un po': guarda, quando sono venuto da te io devo dirti che poi ci ho ragionato, perché ovviamente non ho visto soltanto il vostro veicolo, ne ho visti anche altri, tu mi hai fatto questa buona impressione e ti voglio chiedere di aiutarmi perché davvero potrei essere interessato all'acquisto, probabilmente ho bisogno che tu faccia un ulteriore sforzo, capisco che lo possiamo vedere insieme magari durante il prossimo incontro, ora ti chiedo di aiutarmi a comprendere meglio i contenuti delle cose che mi hai offerto, perché alcune cose ancora non mi sono del tutto chiare. Vedete, questo approccio è sicuramente un approccio ben visto, positivo, e che predispone il venditore davvero ad aiutarvi nel voler chiudere questa trattativa, perché anche per lui ha ovviamente un valore importante, no?
Sì, mi sento sotto questo aspetto di darvi un ulteriore piccolo consiglio. Alla fine della telefonata chiedete al rivenditore di mandarvi e di riassumervi quanto concordato all'interno di un'email, perché a questo punto siete arrivati al giorno della chiusura dell'accordo, per cui è necessario che voi abbiate delle prove certe e tangibili di quello che è stato l'accordo telefonico che avete preso. Per cui, Davide, l'ultimo giorno che cosa bisogna fare?
Ma allora, l'ultimo giorno siete preparati, dovete recarvi in concessionaria, il venditore ormai vi aspetterà, avrete fissato con lui un appuntamento, i giochi sono praticamente giunti al termine. Il venditore, nella grande maggioranza, dovrà o farvi un'ulteriore offerta di sconto o offrirvi dei servizi che possono quantomeno venire ulteriormente incontro per aiutarvi nel chiudere questa trattativa. Una delle cose che spesso si fa può essere un'ulteriore valutazione dell'usato, perché magari si è fatto un ulteriore approfondimento, capire se aveva altri margini dovuti dal fatto che gli avete confermato il finanziamento a quel punto e o l'assicurazione, quindi lui cerca di avere una chiara idea di quello che è il margine complessivo che trarrà ovviamente da questa vendita, capendo quindi quanto riuscire a venirvi ulteriormente incontro. E soprattutto in quella fase avrete certezza di quello che sono le condizioni finali e le garanzie che lui ovviamente vi sta promuovendo. Chiedete ovviamente una garanzia del valore futuro del bene, in modo tale da contrattualizzare fin dalla fase iniziale quello che sarà il valore nel tempo del vostro veicolo e trasformare il vostro veicolo in un titolo di valore, come se fosse un assegno circolare. In conclusione, Giampiero, quindi abbiamo detto che un'auto bisogna sceglierla per tipologia di motore, per carrozzeria, per tipo di uso che ovviamente ne facciamo, ma dobbiamo, quando compriamo un'auto, capire anche qual è il tempo che pensiamo, per cui pensiamo di tenere questo veicolo, e lo abbiamo visto passando il libro davvero a 360 gradi, no? Questo tipo di temi. Ognuno di noi deve adeguare la tipologia di acquisto che fa anche un po' alle esigenze che ovviamente ha, ma anche avrà ovviamente nel tempo, tutelandosi, perché ovviamente l'incertezza è un'esigenza che capita a tutti, cioè più che un'esigenza è un problema che capita a tutti, diciamoci la verità. E ovviamente i problemi principali sono sempre legati al costo di svalutazione del veicolo, sono sempre legati al mancato investimento che si può fare con il potenziale economico che avevamo, e quindi ponderiamo bene che tipo di acquisto stiamo facendo e per quanto tempo.
Sì, sostanzialmente in chiusura che cosa mi sento di dire? Ricordati che non esiste l'auto giusta in assoluto, esiste l'auto giusta per te. Una volta che tu avrai deciso che auto, hai tutti gli elementi, hai tutta l'informazione sulle condizioni commerciali, sulle polizze, sull'assicurazione, sul costo del veicolo, sullo sconto che ti fa, sul valore di perdita, sul fatto che hai ottenuto un certificato di valore, se unito a tutto questo avrai comprato l'auto dei tuoi sogni, sarai tranquillo, sarai felice.
E avrai risparmiato, Gianni, perché parliamoci chiaro. Con questa strategia siamo arrivati al punto che clienti ci chiamano dicendoci che hanno avuto risparmi anche oltre i 5.000 euro. Perché? Perché un attimo che, rendendosi conto del finanziamento della polizza che poteva essere magari sbagliata, no, rispetto alle loro esigenze, buttavano via 1.500-2.000 euro soltanto in queste tipologie di prodotti, no, rendendosi conto che non erano più adatti per loro. Ma soprattutto, quello che è il nostro obiettivo con questo libro è aiutarti a fare un acquisto più consapevole da domani, perché non c'è come essere consapevoli per ottenere il miglior risultato per te. E con questo io e Giampiero ti ringraziamo, ti salutiamo e speriamo di sentirci presto al nostro prossimo podcast. Ciao!
Ciao, ciao a tutti!